è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi è lunedì 8 maggio 2023 e io sono Marta Casadei, giornalista del Sole 24 Ore. Iniziamo insieme questa settimana con tre temi che vale la pena approfondire e che trovate sul quotidiano in edicola. Partiamo dai giovani e dai bonus che dovrebbero permettere loro di trovare lavoro più facilmente e di acquistare una casa se lo desiderano. Poi passiamo all'intelligenza artificiale e alla normativa messa in campo dall'Europa per regolamentare questa tecnologia. Finiamo con i libri. In Italia le vendite sono in crescita, ma ovviamente non sono esenti dall'aumento dei prezzi. Cominciamo. Dell'Italia si dice sempre, o almeno molto spesso, che non è un paese per giovani e la congiuntura contribuisce a rendere sempre più difficile per i giovani essere indipendenti. L'inflazione oltre l'8% che si è registrata nel 2022, infatti, ha frenato i progetti di autonomia degli under 35. Quasi 7 giovani su 10 tra i 18 e i 34 anni, pensate, vivono con i genitori. Oltre un terzo dei giovani con un contratto di lavoro, del resto, ha un tempo determinato che non solo non è garanzia sufficiente per chiedere un mutuo per l'acquisto di una casa, ma oggi spesso non permette nemmeno di affittare un immobile senza offrire garanzie ulteriori. L'apertura del quotidiano di oggi, a cura di un pool di colleghi, guarda proprio ai giovani, in generale agli under 36, e agli aiuti che il governo ha dedicato a questa fascia di età che per inciso è quella che idealmente potrà arginare lo spopolamento del paese facendo dei figli, ma che sembra in una fase di stallo. In Italia il 19% dei giovani tra i 15 e i 29 anni rientra nella categoria dei NEET, e cioè coloro che non studiano, non lavorano e non sono in cerca di lavoro. Il decreto lavoro approvato il 1 maggio ha introdotto uno sgravio molto importante per le aziende che assumono gli under 30. In caso di assunzioni fatte tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di quest'anno, avranno un bonus pari al 60% della retribuzione lorda per 12 mesi. Sempre lo stesso decreto mette sul piatto, questa volta dal 1 gennaio 2024, un incentivo per l'assunzione di beneficiari dell'assegno di inclusione, cioè il nuovo reddito di cittadinanza. L'incentivo consiste nell'esonero per 12 mesi dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro esclusi premi INAIL, nel limite annuo di 8.000 euro, per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno parziale o anche in apprendistato. Se sul fronte del lavoro dunque ci sono dei bonus, sul fronte casa fino a fine giugno è attiva la garanzia all'80% del fondo Consap sui mutui prima casa ai giovani under 36, che era stata introdotta nel 2021 e ha fatto nascere sul mercato un'offerta di mutui al 100%, prima inesistente, rivolta ai giovani che non dispongono della liquidità iniziale. L'aumento dei tassi di interesse però ha scoraggiato i giovani, che hanno tirato i remi in barca sul fronte dell'acquisto della casa. Ci sono anche delle agevolazioni fiscali per gli under 36, ma con ISEE inferiore ai 40.000 euro. E queste sono sugli atti di acquisto della prima casa, stipulati entro il 31 dicembre 2023. La seconda notizia di oggi tocca un tema che in questi giorni è sempre stato al centro dell'attenzione, forse anche perché rappresentanti di Alphabet, e cioè Google, Microsoft e altre big tech, sono stati convocati dalla vicepresidente Kamala Harris alla Casa Bianca per parlare di intelligenza artificiale. Questa tecnologia, infatti, per stessa ammissione di Geoffrey Hinton, che è considerato tra i padrini dell'intelligenza artificiale e si è dimesso di reggente proprio da Google, è qualcosa di cui in futuro dovremo preoccuparci, avendo le potenzialità per oscurare un essere umano sia in termini di quantità di conoscenze, sia di questo passo di capacità e velocità di ragionamento. Nonostante questo, l'intelligenza artificiale rappresenta un'opportunità molto ghiotta, come emerge dal livello degli investimenti, che nel 2022 è stato di quasi 92 miliardi di dollari e negli ultimi 10 anni è cresciuto di ben 18 volte. Pensate che nel 2013 era di soli 5 miliardi di dollari a livello mondiale. Questa doppia faccia della tecnologia impone innanzitutto una tutela dal punto di vista normativo. Mentre in Italia ChatGPT veniva temporaneamente fermato dalla legge a tutela della privacy, è stato poi riattivato la scorsa settimana dopo lo stop, l'Unione Europea era al lavoro sul AI Act, regolamento sull'intelligenza artificiale che dovrebbe essere approvato giovedì 11 maggio dalle commissioni parlamentari e che dopo la deliberazione finale del Parlamento a metà giugno potrebbe essere pubblicato in Gazzetta e quindi valido alla fine dell'anno. La chiave di volta di questo regolamento, come spiegano Gianluca De Cristofaro, Bianca Lucia Mazzei ed Edoardo Raffiotta sul Sole 24 Ore di oggi, è che la tecnologia rispetti i principali valori europei e quindi tuteli la sicurezza, la salute e i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione. Di conseguenza, tra i divieti ci sarà quello di monitorare o classificare le persone fisiche sulla base del loro comportamento sociale, tecnicamente social scoring, e saranno bandite le applicazioni finalizzate a distorcere materialmente il comportamento umano. Ci sono poi alcuni temi ancora in fase di discussione, come per esempio l'utilizzo di attività di identificazione biometrica e di face recognition per attività di contrasto. Sui sistemi cosiddetti a fini generali come ChatGPT, che non hanno uno scopo determinato, è poi più difficile classificare il livello di rischio. Di chiaro c'è che tutte queste norme tutelano i cittadini europei anche nel caso in cui le tecnologie in oggetto siano non europee. In caso di violazioni, poi, potranno scattare sanzioni fino a 30 milioni di euro o al 6% del fatturato annuo globale. Eccoci alla terza notizia. Se una quindicina d'anni fa, con l'avvento dell'ebook, c'era chi aveva già profetizzato la scomparsa dei libri di carta, l'editoria italiana gode di buonissima salute. L'industria, innanzitutto, è una delle più importanti a livello europeo e mondiale, con un fatturato di 3,5 miliardi di euro, è la quarta tra le industrie editoriali in Europa e la sesta nel mondo. La buona notizia per chi lavora nel settore o anche solo per chi i libri li ama è che sta crescendo. Nel 2021, come spiega Camilla Colombo sul Quotidiano, il mercato dei libri complessivamente ha registrato un balzo del 10,2% sull'anno precedente. Anno in cui, costretti a casa dalla pandemia, alcuni italiani avevano ripreso o intrapreso un'abitudine analogica, e cioè leggere un libro di carta. C'è però una spada di Damocle su questa ripresa nell'acquisto dei libri: l'aumento dei prezzi. La carta è uno dei materiali il cui costo è cresciuto di più dopo la pandemia e dopo la crisi energetica legata anche alla guerra in corso in Ucraina. Come spiega Marco Zapparoli, presidente dell'Associazione degli Editori Indipendenti, stampare un libro oggi costa circa il 30% in più, a causa soprattutto del costo della carta, salito anche del 50%. Per ora, come in altri settori, le aziende editoriali hanno assorbito la quota più pesante di questi incrementi e i libri al cliente finale costano il 2-3% in più. Non è detto però che gli editori possano continuare a sobbarcarsi le spese extra senza far scendere i costi al valle della filiera, e quindi chiedono al governo una serie di agevolazioni, tra cui l'accesso a un fondo da 30 milioni di euro che andrebbe a compensare l'aumento del costo della carta, il cosiddetto bonus carta. Intanto a Torino, dal 18 al 22 maggio, è in programma il Salone del Libro, la più grande manifestazione italiana dedicata a questo settore. Un settore che, come dicevo all'inizio, non è stato spazzato via dal digitale, ma anzi ha trovato con la dimensione virtuale una serie di sinergie curiose. Per esempio, come spiega Riccardo Franco Levi dell'Associazione Italiana Editori, tra i primi 10 titoli venduti lo scorso anno, ben 3, a partire dal primo in classifica, sono legati a un passaparola su TikTok. Grazie per aver seguito fin qui questa puntata. Vi invito, se vorrete, a condividerla sui social o a inviarla a chi pensate possa essere interessato, e a scrivermi per dubbi oppure osservazioni a marta.casadei@ilsole24ore.com. Buona settimana!